Buongiorno. Il fantasma di Canterville e altri racconti di Oscar Wilde. Leggerò con voi il primo capitolo di Il fantasma di Canterville. Quando il signor Hiram Beattis, ministro plenipotenziario degli Stati Uniti, acquistò Canterville Chase, tutti gli dissero che stava commettendo una gran sciocchezza, poiché il luogo era senza dubbio infestato dagli spiriti. In verità, lo stesso Lord Canterville, che in materia d'onore era un uomo assai scrupoloso, si era sentito in dovere di accennare al fatto, quando lui e il signor Otis si erano incontrati per discutere le condizioni di acquisto. «Neppure noi vi abbiamo più abitato volentieri», disse Lord Canterville. «Da quando la duchessa vedova del duca di Bolton, mia prozia, ebbe un attacco di nervi dal quale non riuscì più a rimettersi completamente, per colpa di due mani scheletriche che le si posarono sulle spalle mentre si stava vestendo per il pranzo. Mi sento in dovere di precisarle, signor Otis, che lo spettro è stato visto da diversi membri tuttora viventi del nostro casato, come pure dal rettore della parrocchia, il reverendo Augustus Dampier, che è docente del King's College di Cambridge. Dopo lo sfortunato incidente occorso alla duchessa, nessuno dei giovani domestici volle più rimanere presso di noi. E spesso Lady Canterville non riusciva a dormire molto la notte a causa dei misteriosi rumori che venivano dal corridoio e dalla biblioteca. Signore, rispose il ministro plenipotenziario, sono disposto a comprare in blocco mobile fantasma. Io provengo da una nazione moderna dove col denaro si può ottenere tutto. E con tutti i nostri vivaci giovani che mettono sul quadro vecchio mondo, accaparrandosi i migliori attori e le prime donne, sono sicuro che se in Europa esistesse qualcosa di simile a un fantasma, l'avremmo presto trasferito in patria per collocarlo in qualche museo o metterlo in mostra in un baraccone da fiera. Temo che il fantasma esista davvero, replicò sorridendo Lord Canterville. Per quanto non abbia ancora ceduto all'offerta dei vostri intraprendenti impresari. È conosciuto da 3 secoli, dal 1584 per essere esatti, e non manca mai di mostrarsi prima della morte di un membro della famiglia. In quanto a questo, Lord Canterville fa così anche il medico di famiglia. Sta di fatto che i fantasmi non esistono e non credo che le leggi della natura possano fare eccezioni in favore dell'aristocrazia britannica. Certo, siete molto vicini alla natura in America, rispose Lord Canterville, che non era riuscito a comprendere il senso dell'ultima osservazione del signor Otis. E se non le rincresce di avere in casa un fantasma, meglio così. Solo se ricordi che io l'ho avvisata. Qualche settimana dopo la vendita della proprietà venne conclusa e sul finire della stagione mondana londinese il ministro plenipotenziario con la famiglia si stabilì a Canterville Chase. La signora Otis, che da ragazza col nome di signorina Lucrezia R. Tappen, della 53esima Strada Ovest, era stata una famosa bellezza di New York, era ora un'avvenente signora di mezz'età, dagli occhi magnifici e dal profilo superbo. Molte signore americane nel lasciare il loro paese adottano aree da malata cronica, convinte che questa sia una forma di raffinatezza europea. Ma la signora Otis non era mai incorsa in un simile errore. Aveva un'ottima costituzione fisica e possedeva una straordinaria vitalità. Sotto molti punti di vista era veramente inglese. E costituiva un ottimo esempio del fatto che oggi noi abbiamo in verità tutto in comune con l'America, tranne, naturalmente, la lingua. Il primogenito, battezzato Washington dai suoi genitori in uno slancio di patriottismo che egli non cessò mai di deplorare, era un bel giovane biondo che si era fatto strada nella diplomazia americana dirigendo il cotillon al casinò di Newport per 3 stagioni consecutive e che persino a Londra passava per un eccellente ballerino. Le sue uniche debolezze erano le gardenie e i titoli nobiliari. Per il resto, era un ragazzo di grande buonsenso. Virginia E. Otis era una fanciulla di 15 anni, snella e delicata come una cerbiatta, con una bella espressione di indipendenza nei grandi occhi azzurri. Era una splendida amazzone e un giorno aveva fatto 2 volte il giro del parco in groppa al suo pony, in gara col vecchio Lord Bilton, che aveva superato di una lunghezza e mezzo proprio davanti alla statua di Achille, suscitando una gioia immensa nel giovane duca di Cheshire, che immediatamente le aveva proposto di sposarlo e che la sera stessa era stato rimandato a Eton dai suoi tutori in un mare di lacrime. Dopo Virginia venivano i gemelli, di solito soprannominati stelle e strisce, perché assaggiavano frequentemente il tocco della frusta. Erano ragazzi assai simpatici e, a eccezione del degno ministro plenipotenziario, gli unici della famiglia a essere autentici repubblicani. Poiché Canterville Chase dista 7 miglia da Ascot, la stazione ferroviaria più vicina, il signor Otis aveva telegrafato ordinando che venissero a prenderli con una giardiniera, sulla quale salirono tutti di ottimo umore. Era una bella serata di luglio e l'aria era fragrante del profumo delle pinete. Di quando in quando si sentiva il colombo selvatico compiacersi del suo dolce tubare e si intravedeva, mezzo nascosto tra le felci fruscianti, il petto brunito del fagiano. Piccoli scoiattoli li spiavano incuriositi dall'alto dei faggi e conigli saltellavano per il sottobosco e su per i poggi muscosi, drizzando la candida coda in aria. Ma non appena gli Otis entrarono nel viale alberato di Canterville Chase, il cielo si coprì all'improvviso di nuvole. Una strana immobilità parve imprigionare l'atmosfera. Uno stormo di corvi passò silenzioso sulle loro teste e, prima che raggiungessero l'abitazione, incominciarono a cadere grosse gocce di pioggia. A riceverli sugli scalini del castello trovarono un'anziana donna con un impeccabile abito di seta nera, con la cuffia e il grembiule bianchi. Era la signora Amney, la governante, che la signora Otis, in seguito alle vive insistenze di Lady Canterville, aveva consentito a mantenere al suo servizio. Mentre scendevano dalla carrozza, fece a tutti un profondo inchino e disse con tono cortese un po' all'antica: «Siate benvenuti a Canterville Chase». Seguendola, attraversarono il bel vestibolo in stile Tudor e giunsero nella biblioteca, che era una sala bassa e lunga dalle pareti rivestite di quercia nera, all'estremità della quale si trovava una grande vetrata istoriata. Il tè era pronto e, dopo essersi tolti i mantelli da viaggio, si sedettero e cominciarono a guardarsi attorno mentre la signora Amney li serviva. Improvvisamente la signora Otis notò una macchia di color rosso opaco sul pavimento, precisamente accanto al caminetto, e, senza rendersi ben conto di che cosa fosse, disse alla signora Amney: «Mi pare che laggiù sia stato versato qualcosa». «Sì, signora», le rispose con voce bassa la vecchia governante. «Vi è stato versato del sangue». «Che orrore!» gridò la signora Otis. «Non mi piacciono le macchie di sangue in un salotto. Bisogna farlo sparire al più presto». La vecchia sorrise e rispose con la stessa voce bassa e misteriosa: «È il sangue di Lady Eleanor de Canterville, che fu uccisa in quel punto preciso dal marito, Sir Simon de Canterville, nel 1575. Sir Simon le sopravvisse 9 anni. Poi, a un tratto, scomparve in circostanze assai misteriose. Il suo corpo non fu mai ritrovato, ma il suo spirito peccatore continuava a infestare il castello. La macchia di sangue è molto ammirata da turisti e da visitatori, ed è impossibile farla sparire».
«Sciocchezze!» esclamò Washington Otis. «L'impareggiabile super smacchiatore detergente Pinkerton la eliminerà in un baleno».
E prima che la governante terrorizzata avesse il tempo di intervenire, il giovanotto si era già inginocchiato e strofinava energicamente il pavimento con un bastoncino che somigliava a un cosmetico nero. Pochi istanti dopo, non vi era più traccia della macchia di sangue.
«Sapevo bene che il Pinkerton ce l'avrebbe fatta», esultò il giovane, mentre volgeva lo sguardo sulla famiglia che lo guardava piena di ammirazione.
Ma non ebbe il tempo di terminare la frase che un tremendo lampo illuminò la stanza scura. Il pauroso fragore del tuono li fece balzare tutti in piedi e la signora Amney cadde a terra svenuta.
«Che clima spaventoso», disse con calma il ministro plenipotenziario, accendendosi in un lungo sigaro.
Suppongo che questo paese sia così sovrappopolato da non poter consentire a tutti un'equa distribuzione di bel tempo. Ho sempre pensato che la sola soluzione per l'Inghilterra sia l'emigrazione. «Mio caro Hiram!» esclamò la signora Otis. «Che ne facciamo di una donna che sviene?» «La multiamo, come si fa per la rottura delle stofie», decretò il ministro plenipotenziario. «Dopodiché vedrai che non sverrà più». Infatti, dopo pochi istanti, la signora Amney rinvenne. Era indubbiamente ancora molto sconvolta e in tono austero avvertì il signor Otis di guardarsi da una sventura che sarebbe accaduta in quella casa. «Ho visto, signore», ella disse, «con questi miei occhi, cose tali che farebbero rizzare i capelli a qualsiasi cristiano, e molte notti ho passato insonni per le cose terribili che succedono qui». Ma sia il signor Otis sia sua moglie rassicurarono la brava donna, dicendole che non temevano affatto i fantasmi, e dopo aver invocato le benedizioni della provvidenza sui nuovi padroni ed essersi accordata per un aumento di salario, la vecchia governante si ritirò nella propria stanza con passo barcollante. Mi chiamo Elisa, ho 26 anni, leggo da Buccinasco in provincia di Milano e sono un'educatrice professionale. Arrivederci.